Quinams, capitolo dodicesimo. Scopo dell'autore nello scrivere questo libro e sua piena veridicità. Quanto siano biasimevoli gli autori che alterano il vero. Assenza di ogni secondo fine nell'opera dell'autore. Lodi dell'Inghilterra e diritti della corona inglese sulle terre scoperte dall'autore, di cui però non si consiglia la conquista. L'autore si accommiata dal pubblico e conclude porgendogli alcuni utili consigli. Ho terminato così, amico lettore, il fedele racconto dei viaggi da me compiuti durante 16 anni e 7 mesi abbondanti, cercando di restare fedele durante il mio dire alla verità, senza cedere alle attrattive della fantasia. Avrei potuto anch'io, come fantanti, sbalordirti con racconti strani e inverosimili, ma ho preferito attenermi ai fatti concreti e allo stile più semplice, essendo mio principale intento distruire, non di divertire. Noi altri viaggiatori, tornando da paesi poco frequentati dagli inglesi e dagli altri europei, abbiamo agio di descrivere i più strampalati mostri marini e terrestri, mentre il fine legittimo di uno scrittore di viaggi dovrebbe essere piuttosto quello di rendere gli uomini migliori e più savi, educandone anche l'ingegno con gli esempi buoni o cattivi tratti da ciò che si è osservato in paesi lontani. Sarebbe desiderabile perciò che fosse imposto per legge ad ogni viaggiatore, prima di dargli il permesso di pubblicare i suoi viaggi, di giurare dinanzi al Lord Cancelliere che quanto sta per essere stampato corrisponde esattamente alla verità, quale a lui apparve. Così il pubblico non sarebbe più traviato come ora da certi scribacchini che spacciano al lettore inconsapevole le più insigni fandonie per procurare il maggior spaccio delle loro opere. Ho letto da giovane molti racconti di viaggi e mi sono dilettato assai. Ma quando poi percorsi davvero quasi tutto il mondo, vedendo come quelle frottole discordassero dalla mia personale esperienza, fui colto da un'enorme ripugnanza per quel genere di libri e da una vera indignazione per quanti abusano sì sfacciatamente dell'umana dabbenaggine. E presi in me costesso l'impegno di attenermi con scrupolo alla verità, quando credei, anche per consiglio dei miei amici, che le mie modeste fatiche di scrittore potessero giovare alla mia patria. Del resto, non potrei anche volendo tradire questo proponimento di veridicità, almeno finché mi resteranno nella memoria gli insegnamenti del mio illustre padrone e dei nobilissimi Quinams, dei quali sono stato per parecchi anni l'umile ascoltatore. Nec si miserum fortuna sinonem finxit, vanum etiam mendacemque improba fingit. So bene che un'opera come questa, priva di genialità e di dottrina, fondata esclusivamente sopra un po' di buona memoria e tratta da un taccuino tenuto bene al corrente, non può procacciare all'autore una grande nomea. So anche che gli scrittori di viaggi sono presto cacciati nel dimenticatoio per l'incalzare dei nuovi venuti, che naturalmente hanno buon gioco nel superarli. È probabile che i viaggiatori, i quali visiteranno i paesi da me descritti, mostrando i miei errori, se ne avrò commessi, e aggiungendo altre scoperte alle mie, mi faranno andar giù di moda e prenderanno il mio posto finché la gente ignorerà totalmente che sia mai esistito un autore del mio nome. Sarebbe questa una grande mortificazione se scrivessi per la gloria, ma siccome mio solo scopo è di far del bene al pubblico, perciò non posso essere completamente deluso. Chi, dopo aver letto quanto scritto sulle meraviglie degli Quinams, non si vergognerà dei suoi vizi, specialmente nella sua qualità di animale ragionevole e dominante in Inghilterra? E non parlo poi delle altre nazioni dove gli Yahoo hanno il predominio, delle quali quella dei Brobdingnagesi è la meno corrotta, tanto che guadagneremmo assai a imitarla in fatto di morale e di politica. Ma è inutile insistere su questi punti. Al lettore intelligente tocca osservare, dedurre e mettere in pratica ciò che conviene. Mi consola principalmente la certezza che questo mio libro non sarà oggetto di critiche. Infatti, che cosa si potrebbe obiettare al racconto di fatti accaduti in paesi tanto lontani, coi quali nessun rapporto commerciale o politico ci unisce? Per conto mio, ho scansato con cura ogni vizio o difetto comunemente rinfacciato, e con ragione, agli scrittori di viaggi. Non mi sono impacciato mai con alcun partito. Ho scritto spassionatamente, senza pregiudizi, senza malanimo verso nessun uomo né aggregato d'uomini. Ho scritto, insomma, col solo fine di istruire e perfezionare l'umanità, alla quale, a parte la modestia, mi sento un po' superiore, per via delle frequenti, lunghe ed edificanti conversazioni da me avute con la degna società degli Houyhnhnms. Non desidero guadagni né elogi. Non voglio che mi sfugga una sola parola che sembri sarcastica o possa offendere la persona più suscettibile. Mi basta di essere riconosciuto come uno scrittore esente da ogni sorta d'errori, sì da sfuggire agli esercizi critici di coloro i quali si dilettano di fare sopra ogni argomento le loro considerazioni, risposte, osservazioni, riflessioni, scoperte, obiezioni e confutazioni. Qualcuno mi ha fatto timidamente notare che da buon suddito inglese, appena tornato in patria, avrei dovuto inviare alla segreteria un memoriale affinché le terre da me scoperte potessero diventare possesso del mio sovrano, al quale di diritto appartengono. Ma credo che conquistare quei paesi non sarebbe stato così comodo come fu per Fernando Cortés soggiogare gli ignudi e incolti abitanti dell'America. Mi pare che l'isola di Lilliput non francherebbe la spesa necessaria per conquistarla. Quanto ai Brobdingnaghesi, non credo che sarebbe prudente andarli a disturbare. Né un esercito inglese si troverebbe a suo bell'agio, secondo il mio parere, con un'isola volante sopra la testa. È vero che gli Houyhnhnms possono sembrare meno preparati per sostenere una guerra, tanto sono estranei a codesta arte e specialmente all'uso dei proiettili. Tuttavia, finché avessi voce in capitolo, sconsiglierei energicamente una guerra contro quella nazione. La prudenza, la solidarietà, l'intrepidezza, il patriottismo di codesto popolo compenserebbe ampiamente qualunque difetto di scienza bellica. Immaginatevi 20.000 Houyhnhnms lanciati al galoppo in mezzo al nostro esercito, rompendo le file, rovesciando i carriaggi, spicinando le fisionomie dei soldati a furia di calci, tanto che sarebbero davvero appropriate in quel caso le parole di Augusto: recalcitratundi quietutus. No, è meglio rinunziare a codesta conquista e chiedere invece a quel magnanimo popolo l'invio di un certo numero dei suoi membri in Europa per portarvi la civiltà, insegnando i veri principi dell'onore, della giustizia, della verità, della temperanza, del patriottismo, della forza, della castità, dell'amicizia, della compassione e della lealtà, virtù di cui esistono ancora i nomi in quasi tutte le lingue e che si trovano citate negli autori moderni non meno che negli antichi, per quanto posso giudicare io, data la scarsezza delle mie letture. C'era poi un altro motivo che mi faceva esitare circa il proposito di ingrandire il dominio di Sua Maestà Britannica, e cioè un certo scrupolo che avevo concepito circa la giustizia distributiva dei sovrani in tali occasioni. Per esempio, si è dato il caso di pirati spinti dalla tempesta verso regioni sconosciute. Un loro mozzo scopre terra dall'alto dell'albero maestro. Essi discendono per rubare e saccheggiare. Trovano un popolo inerme che li riceve amichevolmente. e si danno un altro nome a quel paese e ne prendono possesso a nome del loro re. Piantano un palo fradicio e innalzano una lapide per ricordo dell'avvenimento. Ammazzano qualche dozzina di indigeni, ne portano seco uno o due come campioni, tornano in patria e ottengono la grazia sovrana. Laggiù intanto si inizia un nuovo dominio fondato sul diritto divino. Alla prima occasione viene mandata colà una flotta e i naturali di quella vergine terra sono scacciati o uccisi. I loro capi sottoposti ai tormenti perché confessino dove tengono i tesori. Insomma, accade tutto quanto può immaginarsi di crudele e di svergognato. I disgraziati aborigeni arrossano di sangue il suolo del loro paese e quella ciurma di furfanti che si è distinta in un'impresa così degna prende il nome di colonia, mandata per recare la civiltà tra un popolo barbaro e idolatra. È vero che questa descrizione non può riferirsi al popolo inglese, che deve ritenersi un esempio di saggezza, di prudenza e di giustizia nella creazione delle sue colonie, per le spese fatte a fine di propagare la religione e l'istruzione, per la scelta di pastori caritatevoli e atti a diffondere il cristianesimo, per la cura che si è presa di popolare le nuove terre con persone oneste, di costumi e di lingua, per il rispetto dimostrato alla giustizia, mandandovi amministratori valenti e integerrimi, e soprattutto governatori onesti e vigilanti, amanti solo del benessere dei loro sudditi e dell'onore del re, loro padrone. Tuttavia, i popoli da me visitati non mi parvero affatto desiderosi di essere invasi, soggiogati, assassinati e sostituiti da nostri coloni. E siccome non v'era colà dovizia d'oro, né d'argento, né di zucchero, né di tabacco, credo che il nostro valore sarebbe sprecato per la loro conquista e sarà meglio non occuparsene neppure. Comunque, qualora sembrasse altrimenti a coloro che hanno il diritto di comandare su tali affari, sono pronto a giurare, se mi venga richiesto, che nessun europeo ha scoperto quelle terre prima di me, almeno stando a quel che mi assicuravano quegli abitanti. Qualche dubbio potrebbe restare tutt'al più circa quei due Yahoo che furono visti molti e molti anni fa sopra un monte del paese degli Houyhnhnms. La formalità poi della presa di possesso di tutte quelle regioni a nome del mio re, confesso che non mi è mai passata per la mente. E anche qualora ci avessi pensato, date le circostanze in cui mi trovavo, probabilmente avrei creduto prudente di rimandare la faccenda a un momento più opportuno. E ora che ho ribattuto così la sola critica che si potesse muovere a un viaggiatore come me, prendo commiato una volta per sempre dai benevoli miei lettori e ritorno al mio giardinetto di Redriff per riflettere in pace ai casi miei e mettere in pratica le eccellenti lezioni di virtù che mi hanno dato gli Houyhnhnms, cercando anche di perfezionare gli Yahoo della mia famiglia, per quanto nella loro docilità di bruti potranno esserne capaci. Guardo spesso la mia fisionomia nello specchio per avvezzarmi a sopportare la vista d'un volto umano. E intanto compiango lo stato bestiale dei cavalli del mio paese, per l'amore che conservo al mio nobile padrone, alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la razza Houyhnhnm, alla quale i nostri campioni somigliano soltanto nelle fattezze, mentre le loro facoltà mentali sono tanto degenerate. Ora è una settimana che ho dato a mia moglie per la prima volta il permesso di pranzare alla mia tavola, sedendo però all'estremità opposta, e di rispondere il più brevemente possibile alle mie domande. Tuttavia, l'odore degli Yahoo mi riesce sempre insopportabile e quando sto con loro debbo tapparmi le narici con ruta, lavanda o foglie di tabacco. Per quanto sia difficile alla mia età cambiare le proprie abitudini, spero però di poter a poco avvezzarmi a subire la compagnia degli Yahoo del paese, a patto che mi riesca di non spaventarmi alla vista dei loro denti e delle loro unghie. Più facile mi riuscirebbe far la pace con la specie umana in genere se essa si contentasse d'avere i vizi e le pazzie di cui la natura le è stata prodiga. Non mi urterebbe troppo la vista d'un leguleio, d'un ladro di fazzoletti, d'un colonnello, d'un buffone, d'un lord, d'un giocatore, d'un uomo politico, d'un rufiano, d'un medico, d'un corruttore, d'un falso testimone, d'un procuratore, d'un traditore o di altri esseri che sono nell'ordine delle cose. Ma quando vedo tutte le deformità e le malattie del corpo e dello spirito che nell'uomo sono generate dall'orgoglio, la pazienza mi scappa. Tanto mi riesce ostico concepire come possano stare insieme un simile vizio e un simile animale. L'orgoglio non è rappresentato da nessuna parola nella lingua degli Houyhnhnms, pure così saggi e virtuosi, ricchi di tutte le qualità che possono adornare una creatura ragionevole, e ciò perché tutto quanto è male non può essere espresso nella loro lingua, a meno che non sia per significare le cattive qualità degli Yahoo. Ma questi ultimi in quel paese non dimostrano orgoglio, forse perché non conoscono come si comporta la specie umana nei paesi dove detiene il potere. Io però, che ho molta pratica della faccenda, ho potuto discernere qualche germe d'orgoglio anche presso gli Yahoo allo stato selvaggio. Invece gli Houyhnhnms, vivendo sotto il regime della ragione, pensano a gloriarsi delle loro buone qualità, quanto io a vantarmi di possedere due gambe e due braccia, privilegio di cui nessun uomo sensato può andar fiero, mentre sarebbe dispiacentissimo di venirne privato. Su questo punto insisto in modo speciale per il desiderio di rendere la società inglese meno insopportabile, e intanto prego coloro i quali si sentono più o meno macchiati di quel vizio assurdo di non arrischiarsi a venirmi tra i piedi. Chi nell'ascolto è arrivato fin qui avrà sentito verso la fine del pezzo tre colpi d'artiglieria non previsti dalla partitura. È un'irruzione della Seconda Guerra Mondiale. Wanda Landowska stava eseguendo questa sonata di Domenico Scarlatti a Parigi nel giugno 1940, mentre la Wehrmacht era in procinto di occupare la città. Quelle cannonate appartengono all'ultima vana difesa francese.